Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Per spiegarci le regole di uno dei quattro sport della mente, il Go. Abbiamo il campione italiano uscente, Alessandro Pace. Ciao Alessandro, benvenuto.
Ciao Luca, ciao a tutti.
Bene Alessandro, senti, il Go non ti nego, io sono andato alla ricerca degli sport particolari. Non ti nego che per me il Go è uno sport molto particolare. Mi sono letto le regole, sono complesse. Spiegacelo un po'.
Dici per le regole?
Sì.
In effetti le regole non sono neanche troppe, solo che ci vuole un po' di tempo per assimilarle, no? Nel senso, anche dopo che le leggi devi capire come gestirle. E di base il Go in effetti è un po' diverso dagli altri giochi astratti che conosciamo, diciamo, che sono più nostri, come dama e scacchi, perché non c'è un obiettivo preciso, tipo conquista qualcosa dell'avversario o uccidi il re, cose così evidenti. Invece è più un gioco di costruzione, no? e di equilibrio. Quindi le regole di base, in pratica, si tratta di giocare alternativamente pietre nere e bianche che si accumulano, non si muovono rispetto agli altri giochi, sono tu le metti e lì rimangono fino a che si riempie quello che noi chiamiamo Goban, che sarebbe, alcuni chiamano scacchiera purtroppo, però è un Goban, una tavola da Go, e semplicemente alla fine partita si contano quelli che sono i punti. Come si fanno questi punti? Devi chiudere delle linee con pietre dello stesso colore, come delle specie di recinti, e tutte le intersezioni che chiudi all'interno di queste linee sono i punti. E c'è anche un altro modo per fare i punti, come avrei letto, si possono anche catturare le pedine dell'avversario, e se le circondi le puoi levare dal gioco e contano come prigionieri, che valgono dei punti. Anche se questa è più, come dire, una meccanica del gioco, non è essenziale ai fini della partita. Ci sono partite in cui ci sono zero catture, zero prigionieri, e è una meccanica per proteggere il proprio recinto, il proprio territorio. Quindi sta tutto qua, diciamo, è una corsa a chi fa più punti con lo stesso numero di mosse.
Un'occupazione di spazi.
Esatto. E c'è questo, sempre vari tipi di equilibrio, per esempio tu vuoi fare più territori possibile in fretta, però più lo fai velocemente e più è fragile, e rischi che l'avversario lo invada o di perderlo.
Mi ricordo che quando ero alle scuole medie facevamo un giochino con penna rossa, penna nera, simile. Disegnavamo un quadrato e poi iniziavamo a tracciare delle linee per occupare spazi. Poi quando succedeva una strana cosa, occupavi un sacco di spazio.
Ah, ok. È interessante.
Ma più o meno.
Beh, alla fine sì, ci sono delle componenti veramente basilari, cioè questa cosa del fatto di volere più spazio o cercare di prendere più territorio, che sono veramente così come sembrano, nel senso devi semplicemente andare dove c'è più spazio e prenderlo. E poi ci sono delle cose più sottili di logica e tecnica che si possono affinare.
Senti,
però, sì.
Senti, il Go è uno dei quattro sport della mente riconosciuti dal CONI, dal CIO, dal CONI. Dama, sì. Scacchi e bridge, dama, scacchi, bridge e Go.
Certo.
A parte le Olimpiadi della mente, ti piacerebbe che un giorno il Go andasse alle Olimpiadi, quelle dei grandi, come dico io?
Beh, sì, assolutamente. Nel senso, questi sono, cioè, diciamo, una cosa che hanno in comune, diciamo, questi sport è una grande tradizione, una storia. E il Go più di tutti, il fatto che è molto più antico di tutti questi altri giochi citati, dei quattro giochi, che risale addirittura a 4.000 anni fa. E quindi assolutamente, cioè, una cosa che si è conservata per 4.000 anni, evidentemente ha il suo fascino, nonostante, diciamo, tutte le epoche. E quindi merita assolutamente di stare, secondo me, alle Olimpiadi principali, perché poi, come dire, è proprio, è quasi come un, può essere anche come una battaglia, certe volte. Quindi è interessante, una specie di guerra pacifica, in qualche modo.
Un po' come il karate che hanno messo solo per Tokyo.
Sì, in pratica sì. Sì.
Senti, battute a parte, qual è la filosofia
La
del Go, a
filosofia
parte il discorso di occupare lo spazio, no?
Sì, no, in effetti è interessante il fatto che si possa parlare veramente di filosofia nel Go, perché il gioco è talmente vasto, così grande, insomma, ora non so chi non ce l'ha presente, la tavola da Go è veramente grande, sono 361 intersezioni, quindi a scacchi abbiamo 64 caselle, qua ne abbiamo 361, è gigantesco. E visto che c'erano così tante possibilità e che c'è questo diciamo connubio tra logica ma anche creatività, è facile fare paralleli con tante cose, tra cui appunto la filosofia. E proprio per questo, difatti, ci sono addirittura dei proverbi cinesi e anche poi giapponesi dove il gioco diciamo, si è evoluto, che sembrano degli aforismi, diciamo, quasi dei proverbi di vita, no? Quotidiana. Guarda, te ne cito alcuni che mi sono segnato perché trovo che siano simpatici. Per esempio, un proverbio cinese dice: chi non rispetta l'equilibrio ne paga le conseguenze. Questo succede assolutamente, perché nel Go, appunto, ci sta tutta questa fase di costruzione che è protetta dal sistema della cattura, no? Perché se tu vieni nel mio territorio, io ho un vantaggio strategico e numerico, quindi posso tentare di catturarti. E difatti chi osa troppo rischia di perdere un po' tutto quanto. Oppure un altro proverbio: lascia che il piccolo cada, concentrati sul grosso. Diciamo che una cosa molto bella del Go è che si può vedere ancora di più rispetto agli altri giochi, è che ci sono due visioni diverse, cioè quella che noi chiamiamo visione locale e visione globale della partita. Quindi quella locale si concentra su magari una piccola sezione della tavola, che poi, insomma, anche questa può essere più o meno piccola, e vai a vedere, cerchi di vedere mosse in avanti, a vedere le sequenze, come per gli scacchi può essere una sequenza che porta allo scacco matto. E invece c'è l'altra visione, che è la visione globale. Quindi tu vedi quello che stai facendo localmente e cerchi di immaginare quale sarà il suo effetto su tutta l'interezza della tavola. Quindi ci sta questa doppia natura, diciamo, che porta per esempio questo proverbio di cui abbiamo appena sentito, cioè lascia che il piccolo cada, nel senso non concentrarti sui dettagli, ma devi avere un'idea dell'insieme. Però a livello di filosofia, la cosa fondamentale, cioè la parola che può riassumere il tutto, è che il Go è equilibrio, prima di tutto. Ognuna delle componenti del Go ha sempre a che fare con l'equilibrio. Ci sta la possibilità di andare oltre o di fare troppo poco, e devi sempre trovare il giusto bilanciamento tra le due cose. Questo è molto evidente nel gioco. Però un'altra cosa diversa rispetto ai nostri giochi è appunto questa visione un po' pacifica del gioco da tavola. Nel senso, non ci sono catture vere e proprie, no? Cioè, anche quando prendi le pietre, comunque si chiamano prigionieri. Questo dipende anche un po' dalla storia di questi paesi in cui è nato il Go, no? Nel senso, il fatto che difatti era normale fare i prigionieri, per esempio in Giappone, cioè non. come dire, non sprecavano i popoli conquistati, ma li facevano propri. Questo si vede tra l'altro anche negli scacchi giapponesi, che sono simili, quasi uguali agli scacchi occidentali, solo che hanno questa cosa che quando catturi puoi riutilizzare i pezzi che utilizzi. E anche nel Go c'è questa cosa, appunto, dei prigionieri, che tu prendi le pietre e poi a fine partita, diciamo, le restituisci all'avversario, però gli valgono punti negativi. E sì, è interessante, insomma, anche come questo tipo di gioco ti porta, secondo me, anche a un diverso tipo di approccio al gioco. Il fatto che ci sia questa natura un attimo più pacifica, più incentrata sulla costruzione che sulla distruzione. E difatti una cosa comune nel Go è a fine partita rivedere assieme la partita con l'avversario e cercare di correggersi a vicenda, diciamo, di imparare una lezione, un qualcosa che sia utile in seguito. Questo è veramente comune e tradizione farlo, nel senso, è veramente normale, mentre mi sembra che succeda un po' di meno negli altri sport della mente. Uh-huh. C'è più una competitività, diciamo, diretta e monodirezionale.
Però dipendesse da me e io i quattro sport della mente, più un'altra serie di sport, evito di dirti, tipo il biliardo, tipo le bocce,
sì.
tipo il pattinaggio su rotelle all'aperto,
certo.
O il pallone elastico che per un certo periodo di tempo c'è anche stato nel 92 e sotto forma di pelota basca, io li porterei alle Olimpiadi.
Beh, sì, considerato quello che già c'è, non vedo perché no.
Basket a tre.
Sì, per esempio, c'è un po' di tutto. C'è addirittura, ora, come si chiama? Il curling, che poi è chiamato scacchi sul ghiaccio.
Sì. Senti, mi spieghi un po' invece, parlando di cose pratiche, mm-hmm. la dinamica italiana di questo sport della mente.
Sì, allora, essendo ancora chiaramente una comunità ridotta, siamo anche più affiatati, nel senso che ci conosciamo tutti e c'è un bel ambiente, nel senso che c'è anche un rapporto di amicizia più o meno con tutti quanti. E ora, devo dire, l'attività a livello italiano si sta infoltendo di più e appunto si cerca di alzare il livello, nel senso ognuno cerca di insegnare agli altri, sono creati dei canali di streaming come Twitch, YouTube, un po' di tutto. C'è molto movimento soprattutto online, visto che siamo localizzati tutti sparsi ovviamente. E ci sono alcune città fortunate, come per esempio Roma, che hanno un vero e proprio Go Club. E difatti io per esempio stasera andrò al Go Club, che si incontra settimanalmente e ci si vede per giocare a Go. E così anche come succede a Pisa, a Milano. Ci sono delle città fortunate che hanno un po' più di giocatori che hanno dell'attività dal vivo, oppure ci si incontra nei tornei. Ci sono tornei ovviamente anche online, diciamo che la quarantena da questo punto di vista ci ha spinto a essere più creativi in quel versante, se no ci sono i classici tornei nelle varie città. Come funziona il sistema italiano? Per esempio abbiamo 5 tappe principali a cui si possono vincere dei punti bonus, e questi punti bonus noi li utilizziamo poi per come punti viaggio, perché poi quello che sta in cima alla classifica di questi punti viaggerà come rappresentante per l'Italia nei tornei mondiali per amatori, come possono essere appunto le Olimpiadi della Mente, che sono uno di questi eventi. E ovviamente c'è anche il campionato italiano principale per stabilire ogni anno il più forte giocatore italiano. E io adesso ho vinto il titolo 6 volte, ma c'è chi ne ha vinto più volte, tipo il campione in assoluto è Francesco Marigo, che è stato il primo che ho sconfitto la prima volta, diciamo, e che è arrivato a 10 titoli italiani. E è interessante anche questo campionato, semplicemente c'è un torneo tutti, diciamo, contro tutti, normale, in cui si decidono i due finalisti, di solito i due che vanno meglio questo torneo entrano in finale e fanno una sfida al meglio delle 5 partite. E poco, proprio questa settimana abbiamo fatto un'altra finale in cui ho perso per la prima volta in finale contro il giovanissimo Davide Bernardis, che è 16 anni, fortissimo, molto promettente per il Go italiano. E è finita 3-2 per lui.
Male per te, ma bene.
Ma bene per noi.
No, ma bene che ci siano delle forze giovani che emergano.
Assolutamente, sì, sì. E poi devo dire, ogni volta che arriva un giocatore così giovane e più forte, porta appresso anche tutti gli altri, tutti quanti cercano di migliorare per raggiungerlo.
Punto, punto. Bene.
Sì.
Bene, Alessandro. Sei stato squisito.
Grazie.
Noi di Allora di Amadeus ti ringraziamo.
Bene.
E chissà, qualcuno di noi magari imparerà a giocare a Go.
Sicuramente chiunque vuole iniziare e si trova... Se ci trova, è facile, abbiamo il sito internet, i gruppi, è sicuramente ben accolto e tutti quanti sono disposti appunto a insegnare, visto che la nicchia è piccola e vogliamo divulgare il più possibile, quindi è facile entrare nel giro.
Ci penso.
E poi non se ne esce più. Una volta che hai imparato è troppo divertente per smettere.
Va bene.
Alla prossima. Ciao.
Alla prossima. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.